dell'Uno Pop. I'm the Venus for your Mars, I'm the healing for your scars, I'm the night time for your stars, you don't have to look so far. Voci dalle Dolomiti. Watering the family tree, ever after happily, if the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. Stars, we already are, you and me, psychically in tune to thee. Sometimes we fight like cats and dogs, but here we are giving it our all. So many years in the making, but then forsaking and forgetting. Even for a moment, I am not betting on our demise. I can see the future in your eyes. I see the present's ironic surprise. When you go counter and I clockwise, through the world painting all the lies. We will grow a garden every time. And if I harden, will you remind me of the softness I had in my prime? Fine. And when I freak, won't you be kind? No, there's sometimes demons in my mind. What can I say? It's hard being an interdimensional ride. I'm the Venus for your Mars, I'm the healing for your scars, I'm the nighttime for your stars. You don't have to look so far. Watering the family tree, ever after happily, if the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be.
Nuovo appuntamento sulle frequenze di Radio Cooperativa con la trasmissione che arriva dal Bellunese in onda il martedì dalle 17.30 alle 19. Un saluto agli ascoltatori da Zenone Sovilla. Questa settimana parleremo di nuovo della questione dell'energia idroelettrica, vale a dire di quello che da molti viene considerato un assalto che mette a repentaglio la vita degli ecosistemi fluviali, dell'ambiente naturale in molte zone di montagna. Questa cementificazione viene denunciata da molti anni, da comitati, singoli cittadini, esperti, studiosi, che segnalano il rischio connesso con questa continua corsa a realizzare nuovi impianti, nuove centrali e centraline idroelettriche lungo tutti i corsi d'acqua di montagna. Nel caso specifico ci siamo occupati spesso delle Dolomiti e anche delle lotte che da molti anni sono in corso in questa zona e soprattutto in provincia di Belluno per fermare i progetti. In qualche caso si è riusciti addirittura a bloccare dei progetti già avviati, dimostrandone la pericolosità per l'ambiente naturale, dunque per la vita di noi tutti. Questa tematica delle centraline e centrali idroelettriche, di questa esplosione, di questa cementificazione dei corsi d'acqua è legata in particolare alle politiche nazionali italiane che assicurano dei finanziamenti statali a questi impianti, alle società che costruiscono questi impianti idroelettrici, che vengono purtroppo assimilati alle energie rinnovabili, malgrado appunto il danno ambientale che rappresentano, soprattutto nell'effetto di accumulazione di molte centraline in queste aree delicate di montagna, magari lungo il corso di uno stesso torrente o di uno stesso fiume, e dunque si denuncia in particolare anche questa politica degli incentivi statali che vengono date alle società, spesso società private che hanno un mero scopo di lucro, in qualche caso anche società miste, pubblico e private, con i comuni che in vari casi purtroppo si sono messi in gioco in questo business. E questi incentivi, fra l'altro, va ricordato, sono pagati da noi tutti, consumatori, attraverso un prelievo che avviene nelle bollette dell'energia elettrica. Torniamo su questo tema grazie al festival Oltre le Vette, che si è appena chiuso a Belluno. Ne avevamo parlato già un paio di settimane fa, presentandovi la serata con Elisa Cozzarini e il suo libro Radici Liquide, che si occupa per l'appunto di questo problema e racconta le battaglie che sono state fatte e che sono in corso per orientare diversamente le politiche in questo settore. Sempre da Oltre le Vette, grazie alla collaborazione con questa manifestazione molto interessante che si svolge a Belluno, questo festival della montagna, Ora abbiamo la possibilità di farvi ascoltare l'incontro con un altro autore, Ezio Franceschini, che ha pubblicato con l'editore napoletano LFA Publisher il libro H2O e lo ha presentato a Oltre le Vette in un incontro che si è svolto a Belluno nella Sala Bianchi con il curatore del festival Flavio Faoro e con la giornalista Michela Canova. L'autore di questo libro, Ezio Franceschini, è veneziano, ma dal 2001 vive e lavora a Belluno, dove svolge attività di giornalista e di organizzatore e curatore di eventi letterari e culturali per enti e associazioni. Collabora con quotidiani e riviste di settore, biblioteche e istituti di ricerca e scolastici. Questo libro è un romanzo che racconta, attraverso la vicenda di un oscuro collaboratore di un quotidiano locale, la battaglia contro lo sfruttamento dell'acqua a uso idroelettrico sui torrenti di una montagna che sembra, per l'appunto, quella dolomitica, dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. In questo contesto, riferito agli anni della recente crisi economica, si innesta lo stato di una montagna spezzata in due dopo la Seconda Guerra Mondiale, una povera e l'altra ricca, e dove sembra riaffiorare la questione altoatesina attraverso un personaggio di madre tedesca e padre italiano, che nel 1961 ha partecipato alla Notte dei Fuochi e ora, già anziano, organizza sabotaggi alle centraline idroelettriche che devastano l'habitat naturale, ma che per la società di sfruttamento rappresentano un business appetibile per via degli incentivi appunto destinati alle energie rinnovabili. Una devastazione a cui si oppongono anche i custodi dell'acqua, un movimento antagonista che della difesa delle acque libere ha fatto la sua bandiera. Ecco dunque la presentazione di questo libro che si è svolta a Oltre le Vette, a Belluno, con l'autore Ezio Franceschini, la giornalista Michela Canova e il curatore del festival Oltre le Vette, Flavio Faoro, che sentiremo in apertura. Here, healthy or sick, I got eternity to wait. And I know I'm choosing my own fate. And even if I was burned at the stake, I would reincarnate like a yogi in a lotus. From the moment we exploded, I didn't walk to you, I floated. When empty, you helped me get reloaded.
In tune to the stars, we already are, you and me, psychically, in tune to the stars. In tune to the stars, we already are, you and me, psychically, in tune to the stars.
Buonasera e iniziamo questo incontro della rassegna Oltre le Vette. Siamo a Belluno e l'incontro viene registrato e sarà trasmesso a una radio, si chiama Radio Cooperativa, e con diffusione nazionale nei prossimi giorni, per cui presenterò, anche ci qualificheremo un momento durante l'incontro in maniera da far capire anche agli ascoltatori che non ci possono vedere come si svolge questa chiacchierata. Siamo all'interno della rassegna Oltre le Vette, metafore, uomini, luoghi della montagna, 22esima edizione, rassegna iniziata con un'anteprima il 21 settembre, ma ufficialmente il 5 ottobre, proseguirà fino a domenica prossima. Tra le diverse decine di eventi che sono in programma e in corso in questa Questi 10 giorni c'è la presentazione di 6 libri. Questa è una cosa che ci fa molto piacere. Noi crediamo che i libri siano un fondamentale veicolo di conoscenza, cultura e anche divertimento, per cui è proprio un pilastro della nostra rassegna presentare volumi, presentare libri di diverso contenuto. Per esempio, sabato abbiamo presentato un libro sull'acqua, Radici liquide, di Elisa Cozzarini, un saggio viaggio racconto lungo tutte le Alpi alla ricerca degli ultimi torrenti rimasti privi di captazione, che comunque sono difesi da gruppi di cittadini. Un incontro bello, partecipato, interessante. Questa sera continueremo a parlare di acqua, però questa volta con un romanzo. Un romanzo che conoscete, ha questo titolo un po' chimico, un po' letterario, che è H2O, scritto da Ezio Franceschini, che è questo signore qui alla mia sinistra, che molti di voi già conoscono, al suo secondo volume di narrativa, dopo La botte di Hemingway, pubblicata qualche anno fa. Ezio Franceschini è un scrittore, giornalista, operatore culturale, organizzatore di eventi sulla letteratura molto importanti, come il Mese del Libro, e insegnante. Con noi, con lui, con noi a presentarci questo libro c'è Michela Canova, anche lei giornalista, anzi è consigliere dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti da un anno, dopo essere stata componente del Consiglio Veneto dell'Ordine dei Giornalisti, è diventata consigliere nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, una carica molto importante che secondo me fa onore anche ai giornalisti bellunesi, che hanno una persona che possa portare, se possibile, la loro voce anche al Consiglio Nazionale dell'Ordine. E sarà proprio Michela Canova a chiacchierare con Ezio Franceschini sui contenuti di questo libro. Alla mia sinistra ancora trovate Nanni Dorigo, attore e lettore, che ci trasmetterà alcune delle pagine di Ezio Franceschini per dare un'idea al pubblico in sala e alle persone che ascolteranno questa trasmissione radio del contenuto del libro. Ecco, io mi fermerei qui, perché sicuramente ci sarà tanto da dire sul libro e magari poi il pubblico potrà dialogare con l'autore o con Michela Canova sui contenuti e anche sulla storia, che è una storia molto particolare. Io l'ho letto, mi sono divertito molto, perché questa visione dall'interno del mondo della stampa bellunese, con un finale che non si può naturalmente rivelare, però un finale molto particolare. Ecco, allora grazie intanto a tutti voi che siete intervenuti. Mi spiace, c'è stato non un accavallarsi ma uno slittamento con l'incontro precedente, ma comunque iniziamo con un proprio piccolo ritardo. E allora credo di lasciare la parola a
io.
Michela, grazie.
Io non so se questo funziona. Allora, innanzitutto mi scuso con voi, mi scuso con Ezio, con Flavio e con Nanni, perché stasera parlerà Amanda Lira al posto mio, ma questo è, dovete accettarmi con questa voce qui. Io conosco Ezio da tantissimi anni, noi abbiamo iniziato la nostra avventura parallela di giornalismo, io qualche anno prima, ma più o meno assieme da oscuri collaboratori di un giornale quotidiano, come oscuri collaboratori, come è il protagonista di questo libro, che si chiama Marcello Lipsic. E quindi abbiamo la visione quasi gemella della vita di redazione e di quello che è, di quella che è l'informazione a livello locale. Cosa c'è in H2O? Sintetizzando molto, c'è la storia di, appunto, questo oscuro collaboratore di un quotidiano locale di una città innominata, ma poi ne parleremo, che deve guidare una collega più blasonata proveniente da un giornale nazionale, che arriva in questa cittadina per fare un'inchiesta riguardante i sabotaggi che vengono portati sulle neocentraline che utilizzano l'acqua dei torrenti di montagna. lui dovrà guidarla a conoscere, a cercare di conoscere perlomeno chi sta dietro questi sabotaggi, per individuarli, per fare un'inchiesta giornalistica come ancora certi giornali riescono a fare. Poi il romanzo si svilupperà su tre piani, o perlomeno il romanzo è molto piacevole, lineare, okay. Ha tre filoni che si possono evidenziare: quello appunto delle centraline, dello sfruttamento dell'acqua di montagna, quello dell'informazione a livello locale, soprattutto come funzionano i giornali, come sono le redazioni, come possono o non possono intervenire sulla cronaca, e il terzo, l'autonomia di questa cittadina nominata e quello che fa l'avere o non avere per confinanti delle altre realtà che hanno avuto vicende diverse di sviluppo e di libertà, di riconoscimento di specificità. Allora io chiedo a Marcello, no scusa, io chiedo a Ezio.
Non confondiamo i ruoli.
No, appunto, le cose sono molto distinte. Dicevo fin dall'inizio che questo è un romanzo.
È una fiction.
Se vuoi
dirci... È una fiction, sì, intanto se mi permettete, intanto vorrei veramente ringraziarvi per la vostra presenza, perché va al di là di ogni aspettativa, quindi vi ringrazio veramente tutti quanti con cuore per essere qui questa sera, anche perché ho avuto delle grosse sorprese, perché ci sono anche persone legate, a cui sono legato affettivamente anche dal vincolo di parentela, che non mi aspettavo e che sono arrivate qui per sentire la presentazione di questo libro, e questo un po' mi commuove, un po' anche mi emoziona, per cui scusatemi questo preambolo, ma insomma io vi ringrazio veramente per la vostra presenza, come ringrazio questo magnifico contenitore Oltre le Vette per aver scelto di presentare in anteprima questo libro. Ringrazio il curatore Flavio, siamo anche amici e colleghi perché anche lui è insegnante, e quindi insomma mi appresto a fare questa prima distinzione sul fatto che appunto questa è, diciamo così, prima di tutto è una fiction, quindi è un romanzo, ma è ovviamente, visto il lavoro che faccio, visto il tema che tratta, è un romanzo che ha una radice di verità, una radice di cronaca, una radice basata sui fatti, che ovviamente va dall'inizio alla fine del racconto. Per cui poi tutto quello che ho colorito, i personaggi che ci ho messo sopra, che sono dei piccoli Frankenstein ispirati magari da persone reali, ma che non sono esattamente le persone reali, eccetera, quello lì fa parte della narrazione, che è la mia, diciamo, la mia miglior forma espressiva, perché diciamo che il giornalismo influenza la mia forma narrativa, ma di fatto la mia forma narrativa vive anche da sola e si alimenta da se stessa. Fatto questa piccola, diciamo così, digressione, se...
Parliamo del tema centrale, delle centraline, appunto. Com'è che nasce? Tu hai avuto modo di occuparti in questi anni delle centraline, proprio della costruzione. C'è stato un momento scatenante, una cosa in particolare che poi ti ha fatto pensare di scrivere di questo?
Diciamo che il problema delle centraline, diciamo che il... Forse l'avvenimento più eclatante è stata la costruzione di una centralina all'interno del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, che come voi sapete insomma è un'area protetta. Allora, e questo mi ha dimostrato tutta l'invadenza e anche l'arroganza degli interessi privati, che non guardano assolutamente in faccia il bene comune e il territorio, ma sono in grado in qualche maniera, con connivenze o con alcune omissioni, di entrare addirittura in un territorio protetto con ruspe e tubature e costruirci una centrale di cemento per sfruttare la risorsa idrica a fini privati. Ecco, diciamo che a partire da questo avvenimento ho avuto come un impulso a scrivere di questa cosa, a occuparmi di questa cosa anche dal punto di vista giornalistico, ma poi anche mi è venuta anche appunto l'ispirazione e l'idea di costruirci, diciamo così, una storia attorno a questo argomento.
C'è un paio di pagine in cui tu descrivi esattamente nel modo perfetto che cosa sono queste centraline e come si sviluppano in un territorio naturale. Io chiederei a Nani se può leggercelo, così almeno tutti capiamo di che cosa sta parlando Ezio.
Dopo un'ora buona di cammino attraverso il bosco...
Sì.
Ah sì? No, ricomincio. Dopo un'ora buona di cammino attraverso il bosco, avevamo ormai quasi raggiunto l'aglio in quota di un profondo e vorticoso torrente. Udivano sempre più forte lo sprosciare di una cascata e l'aria era intrisa di goccioline che bagnavano la pelle. Quando sbucarono sul crinale, ai loro occhi apparve una scena selvaggia. Nulla resisteva all'impeto, al furore dell'acqua che sotto i loro piedi si scagliava con un mugghio attraverso un'alta gola rocciosa prima di precipitare da un salto di parecchi metri. Alcuni abeti strappati dalla riva giacevano di traverso le rapide protendendo in alto i rami secchi. Nell'aria smossa fumava una nebbiolina d'argento sospesa come un velo su quel fragore primordiale. Visto quanta acqua viene giù dal ghiacciaio, disse Ettore, l'unico dei tre a non apparire corto di fiato. Ora scendiamo di sotto, rimarrete sorpresi. Si ritrovarono dopo circa mezz'ora sul bordo di una grande buca scavata nell'aglio in secca. Nel mezzo sorgeva un alto cubo di cemento grezzo, una costruzione delimitata da avvisi di divieto di accesso. Di tutta quell'acqua che scendeva dal ghiacciaio con la potenza di un maglio, laggiù, soltanto un paio di chilometri più a valle, ne rimaneva appena qualche rivolo. Scassano tutto. Riescono a fare le centraline anche nei parchi e nelle zone protette, disse Ettore, prendendo un foglietto ripiegato da una tasca della giacca a vento, e lesse. Questo torrente nasce da un nevaio perenne all'interno di una zona protetta. È stato inghiottito da una condotta a 978 metri di quota e per il resto della sua discesa verso il fiume Grande si presenterà in versione ridotta, con una portata di soli 121 litri al secondo. Tale deflusso minimo vitale, calcolato dai progettisti e autorizzato l'anno scorso da tutti gli enti coinvolti, sarebbe circa un decimo della portata. Va sottolineata inoltre la distruzione delle sacche laterali ricche di specie e biodiversità, l'utilizzo di turbine, la costruzione di una centrale di comando e di una condotta forzata interrata a bordo strada lunga 2 chilometri. E addio care fresche dolci acque, aggiunse a braccio. È previsto comunque il mantenimento di un minimo del flusso vitale, disse Marcello, che amava fare l'avvocato del diavolo. È insufficiente, ma non è solo quello. Queste opere fuori controllo devastano il territorio. Ci sono anche 3 centraline in fila sullo stesso corso d'acqua o a diverse quote. Per farle tagliano gli alberi e costruiscono strade nei boschi a colpi di ruspa. E i comuni e le regioni cosa fanno? Domandò Isa. I sindaci incassano le briciole e tacciono, oppure si oppongono, quando non sono loro stessi a proporle tramite le società dei sindaci. E poi molti di loro, quando gli parli di paesaggio, ti guardano come farebbe la loro vacca. Di solito è la gente che li costringe a protestare. La regione invece incassa i canoni delle concessioni e continua ad autorizzare la costruzione di nuove centraline con l'implicito benestare del governo. Quelle fino a 1000 kW non vengono nemmeno sottoposte alla valutazione di impatto ambientale. Le aziende del mini idro fanno soldi non tanto vendendo l'elettricità, il che non gli converrebbe affatto, ma soprattutto grazie ad un giro di finanziamenti europei e statali legati alle energie rinnovabili. Sono 12 miliardi di euro all'anno, di cui all'idroelettrico ne tocca circa uno, disse Isa. Però sabotarle a cosa serve, oltre che a rischiare di finire dentro? Devi chiederlo a chi le fa saltare, non a me, rispose Ettore. Beh, quello che stiamo cercando di fare, si intromise Marcello, ancora appannato dalla camminata e dal numero di bicchierini di grappa bevuti la sera prima. Ma non è così facile.
non è così facile. Quello che parla, assieme a Marcello, ci sono due altri due personaggi. Una è Isa, questa giornalista del quotidiano nazionale, e l'altro è Ettore, un ex compagno universitario di Isa, che potrebbe essere di collegamento con questo gruppo di sabotatori. Gruppo di sabotatori che nasce parallelo a una storia un po' più antica, sempre di sabotaggio, che portò a delle conseguenze molto gravi, però a riconoscimento dell'autonomia. Perché Ezio nel libro riporta, dalla memoria riporta all'attualità, la notte dei fuochi del 1961. Come mai, Ezio, hai tirato in ballo questa cosa?
Beh, sono tirato in ballo questa cosa perché mi è apparsa evidente la, come si dice, l'accostamento e la similitudine fra il raggiungimento dell'autonomia da parte della regione Alto Adige e l'impossibilità invece per la montagna veneta, per la provincia di Belluno, di raggiungere la stessa autonomia. E la notte dei fuochi del 1961 ha segnato, diciamo così, la ribellione da parte del Sud Tirolo nei confronti dello Stato italiano, che a parole ha dato una, diciamo così, un'autonomia solo a parole, creando una regione altoatesina di fatto vuota, perché senza le risorse e senza le competenze non c'è una vera autonomia. Ed è quello in pratica che succede anche alla provincia di Belluno, perché a parole, cioè, credo ci sia lo statuto, l'articolo numero 15 dello statuto, che riconosce sulla carta un'autonomia alla provincia di Belluno, ma di fatto qui di risorse e competenze non ne vediamo, quindi suona un po' come una presa in giro. Allora, il parallelo, ovviamente, poi ci sono delle differenze che vengono anche sì, raccontate, insomma, dai personaggi durante i dialoghi. Ci sono delle differenze fondamentali basate sul fatto di avere una lingua comune e anche sul fatto di andare d'accordo e anche sul fatto di sentirsi oppressi, perché ovviamente lo Stato italiano sotto il periodo fascista ha fatto di tutto per eradicare diciamo, l'etnia tedesca dal Sud Tirolo. Ovviamente non ci è riuscito e ha provocato solo 50 anni di odio, di cui forse solo le prossime generazioni riusciranno ad affrancarsi.
Stai ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla. Oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto!
State ascoltando Voci dalle Dolomiti, la trasmissione che arriva dal Bellunese. Questa settimana, grazie alla collaborazione con il Festival Oltre le Vette, vi stiamo proponendo la presentazione del libro di Ezio Franceschini, H2O, un romanzo che è stato presentato nell'ambito del Festival Bellunese che si è appena concluso. Si tratta di un libro che affronta la tematica scottante dell'assalto idroelettrico, dello sfruttamento idroelettrico delle acque, dei corsi d'acqua sulle Dolomiti. Con l'autore Ezio Franceschini c'erano a presentare il libro in Sala Bianchi nella città di Belluno Michela Canova, giornalista, e Flavio Faoro, che è il curatore di Oltre le Vette. Proseguiamo dunque con l'ascolto.
e questi personaggi che ci sono, se vuoi delinearci tutto un attimo, in due parole, descriverci chi sono così per...
Allora, l'ideale era immaginarsi un personaggio che non esiste naturalmente perché fa parte della fiction, immaginarsi un due cuori, cioè un personaggio di padre italiano e madre tedesca, figlio appunto di due persone che hanno fatto anche fatica a sposarsi, perché a quel tempo sotto il fascismo che un italiano si sposasse con una sudtirolese era un grosso problema. Diciamo che questo Jorge, come l'ho chiamato, Jorge di nome, nome tedesco, Fascetti, cognome italiano, quindi di padre italiano, nel 1961 ha partecipato alla Notte dei Fuochi, quindi in opposizione diciamo al governo italiano, e poi da vecchio, cioè da anziano, adesso in pratica combatte il mini idroelettrico dalla parte della montagna veneta, diciamo così, in omaggio alle sue radici paterne. Quindi un due cuori, un uomo che vive sul confine e che si muove attraverso il confine in una realtà, in una montagna che di fatto sarebbe una montagna unica, mentre geopoliticamente è divisa in due, con differenze molto marcate tra una parte e l'altra.
E questo appunto sarebbe uno dei sabotatori, il personaggio principale.
Ma possiamo dirlo? Parte. Possiamo dire che è il... Sì.
Oh. No, non possiamo dire, è il grande vecchio del libro
che è appunto l'anello di congiunzione fra queste due montagne, in persona l'anello di congiunzione fra queste due montagne, sia dal punto di vista appunto della nascita, sia dal punto di vista dell'azione.
Tu prima dicevi che adesso lui era un termine di contatto tra due realtà di confine, adesso praticamente questa provincia è rimasta come un grosso cuscinetto tra due province che hanno un'autonomia che invece lei non ha. Ed è questo un grosso problema, lo dicevi prima fuori, che è un problema.
Sì, scusate, no, la guerra, il patto De Gasperi-Gruber, De Gasperi aveva anche provato a immaginare un'unica montagna, diciamo sotto l'egida sudtirolese, cosa che anche comprensibilmente i veneti, i bellunesi hanno rifiutato, perché erano ancora, cioè la ferita di quello che avevano fatto insomma, i tedeschi, i nazisti anche in questa zona, naturalmente di fronte all'ipotesi di essere tutti insieme nella stessa montagna insieme ai tedeschi, i veneti, i bellunesi hanno detto no, noi siamo italiani e i sudtirolesi devono stare nel Sud Tirolo. Se la vediamo con gli occhi di oggi, ci accorgiamo che è stata una scelta, da un certo punto di vista, perdente, perché mentre i sudtirolesi hanno risorse e autonomia, hanno una montagna pulita che viaggia a mille, la nostra montagna veneta possiamo vedere insomma in che stato si trova. Quindi una beffa, in un certo senso, stiamo vivendo una beffa che ha radici appunto nel dopoguerra.
Leggendo il tuo libro, Belluno emerge potente, però non è mai nominata. Perché?
Beh, non è mai nominata un po' perché ci tengo a non essere citato in giudizio. Ma a parte gli scherzi, insomma, non è mai nominata perché vorrei insomma che questo fosse una narrazione universale, cioè è la montagna veneta, ma potrebbe essere la montagna andina, come potrebbe essere i Carpazi, come potrebbe essere ciascun luogo, cioè ogni luogo dove vicende del genere sono all'ordine del giorno, cioè non è il bellunese, ovviamente è chi lo conosce e chi conosce i luoghi, quando parlo di centraline, quando parlo di Corpassa, Valpettorina, California, ovviamente chi è di questo luogo sa bene di cosa parlo, a parte che Belluno non la conosce nessuno, infatti nel libro l'unica città che cito di questo posto è Cortina d'Ampezzo, perché se dici Cortina d'Ampezzo la gente che non è di qua sa di cosa parli, se dici Belluno la gente dice Belluno, cos'è Belluno? E quindi diciamo che il fatto di tacere Belluno è anche diciamo, in sintonia col fatto che Belluno è una città assolutamente misconosciuta.
Ma c'è un'altra grave cosa che secondo me è totalmente sconosciuta, ma forse anche da gran parte dei bellunesi, ne parlavamo anche prima, al di là dei corsi d'acqua su cui vengono realizzate le centraline che hanno questo impatto pesantissimo, inimmaginabile, noi abbiamo un fiume importante, adesso abbiamo appena perso la sorgente, però abbiamo uno dei fiumi storici più importanti, sacro alla patria, che è quasi totalmente utilizzato.
Sì, sappiamo che da Soversa in giù, e qui c'è qualcuno che potrebbe essere più preciso di me, credo che l'87% sia intubato, cioè vuol dire che l'acqua viene captata da condotte forzata e portata via, insomma, dal letto del fiume.
Sì, questa è un'utilizzazione, diciamo, non per bellezza, ma economica, e quando una volta si diceva non passa lo straniero, adesso lo straniero si farebbe il peridubbio su Piave se passasse, sì, in questo momento.
Sì. Il mini idroelettrico, diciamo così, riguarda lo sfruttamento dei torrenti alpini, quindi di una risorsa idrica, diciamo così, periferica, mentre il Piave rappresenta una risorsa idrica invece centrale, dove qui il Bellunese, oltre adesso parliamo di mini centraline, ma il Bellunese ci sono le centrali idroelettriche, le grandi centrali. Chiaramente in questi giorni cosa ci viene in mente? Ci viene in mente chiaramente il Vajont, che nel libro è citato solo una volta, lo cita il direttore del giornale, lo cita come esempio del fatto che i bellunesi, diciamo così, i montanari, nonostante il Vajont, non hanno ancora capito, che gli stanno segando il ramo dove sono seduti.
Infatti ieri, oggi parliamo proprio all'indomani dell'anniversario del Vajont, che era appunto ieri. Ieri c'è stata una ridondanza di ricordi, ognuno ha detto la sua, ognuno ha messo la sua fotografia, i social network sono stati riempiti di foto, non dobbiamo dimenticare, però poi il giorno dopo già ci si è dimenticati e già non si fa più attenzione a quello che ci succede in casa. E a proposito di questi, a un certo punto dici che non ci sono controllori, non c'è nessuno che controlli. Noi abbiamo la famosa centralina di cui dicevi prima in Val del Mis, che è stata quella che ha scatenato un po' la sollevazione popolare, che poi è quella che l'unica cosa che adesso funziona qui per dare un po' di allarme, che è ancora lì, giusto?
Sì, è ancora lì, la centralina è lì perché i signori della Valsabbia hanno detto a noi, in fin dei conti, l'autorizzazione ce l'hanno data, e quindi siccome abbiamo avuto l'autorizzazione adesso ce l'avete tolta, ma noi non rimettiamo a posto e non ripristiniamo i luoghi che abbiamo semidistrutto.
Chiedono i danni, hanno chiesto i danni.
Anzi, hanno chiesto, appunto, sì.
Come ci spiegava Elisa Gonzarini sabato, cioè, brevemente, sì, riassunto, certo, questa vicenda che è davvero emblematica, insomma, davvero un monito di come la situazione possa sfiorare l'assurdo. Un impianto costruito all'interno di un parco nazionale è autorizzato e viene bloccato in seguito anche alle manifestazioni popolari,
sì,
del 2012. La ditta che ha realizzato i lavori, a cui è stato intimato di rimuovere le opere, si rifiuta di farlo perché dice: come? Prima mi dite che posso farlo, poi mi dite di no e adesso volete che io porti via il materiale? No, siete voi che dovete risarcirmi i danni causati. Cioè, è una situazione molto complessa anche dal punto di vista giuridico, però effettivamente secondo me il paradigma dell'assurdo della situazione in qualche volta in cui competenze normative si sovrappongono, realtà locali di diverso tipo, autonomie, portando a risultati paradossali come questo.
Fatta che poi dopo questa compare ha fatto grande clamore, poi ne sono state proposte altre tre e c'è stato ancora clamore, però poi ce ne sono altre che invece vengono fuori senza neanche che la gente sappia che ci sono, vengono realizzate, che vengono costruite.
Sì, diceva proprio Elisa l'altra volta che
sì, delle persone sul loro terreno, a un certo punto hanno trovato dei segni sul loro terreno, dei segni che erano in pratica i segni dell'esproprio che gli hanno fatto senza nemmeno avvertirli, perché quando diceva appunto che un'opera viene definita tra virgolette di beneficio pubblico, non occorre nemmeno informare il proprietario e gli si può espropriare il terreno senza dirgli niente.
Ecco, in questo un grande compito sarebbe al mondo dell'informazione, cioè questo il compito di informare la gente di quello che succede spetterebbe al giornalismo e ai giornalisti. E
sì,
qui c'è un grande problema che tu...
Volevo solo aggiungere rispetto a quello di prima, cioè stiamo parlando di un grosso equivoco, l'equivoco, diciamo così, delle rinnovabili, che tutto quello che è rinnovabile va bene, Invece evidentemente non è vero, non è che tutto quello che è rinnovabile va bene, perché la produzione elettrica di queste mini centraline è millesimale rispetto al fabbisogno energetico e provoca molti più danni dei benefici che porta. Inoltre arricchisce chi? Arricchisce chi fa le centraline, e non tanto per la vendita dell'elettricità al gestore, ma in quanto ai certificati verdi. E c'è un vuoto normativo e una mancanza di assunzione di responsabilità, soprattutto da parte di comuni, province, regioni e anche da parte dello Stato.
Questo dobbiamo dirlo dopo.
Dobbiamo dirlo dopo.
Adesso dobbiamo parlare di giornalismo.
Sì.
No, parliamo di giornalismo. No, è giusto parlare a braccio e dire tutto quello che viene fuori, perché poi uno...
No, ma poi ci ritorniamo.
Io devo dire, se io che Ezio siamo abbastanza animati da questa, infervorati da questa situazione.
Faccio una piccola parentesi. Saluto i miei studenti che stanno andando, che sono venuti qua a sentire, il loro professore, che ringrazio. Ci vediamo a scuola domani, ciao ragazzi.
Sette e mezzo domani. No, dicevo... che entrambi siamo abbastanza infervorati per questa situazione, entrambi abbiamo partecipato alle manifestazioni e ci teniamo, insomma, al di là di tutto, molto, ci ribolle il sangue. Però appunto, come dicevo, chi è che può raccontare cosa succede nel nostro territorio se non ci imbattiamo da soli in quello che troviamo un giorno camminando attorno a un torrente che prima era meraviglioso, florido d'acqua, ribollente, un giorno non arriviamo già più, è in secca e vediamo qualcosa di grigio costruito in cemento poco sopra. I giornali dovrebbero servire a questo, il giornalismo d'inchiesta dovrebbe servire a questo. Però c'è adesso un giornalismo di serie A e di serie B, adesso diciamo, c'è un giornalismo che è più favorito nel descrivere quello che succede e un giornalismo che potrebbe farlo trovandosi sul posto, ma non lo può fare per diversi motivi. E l'aspetto dell'informazione locale e nazionale è descritto molto bene sia dalla descrizione anche di questa giornalista Isa Brembati, che arriva da Milano, dalla grandissima città, e dalla redazione locale, dalle due redazioni locali di questa cittadina. Insomma, dici un po' come funziona il giornalismo locale adesso, è quello un po' più.
No, è che il giornalismo nazionale chiaramente si muove su cose appunto come i sabotaggi, eccetera, non si muove sul fatto per esempio che le centraline, insomma, rappresentano un problema per la popolazione, che non arricchiscano il territorio in modo del Paulino, eccetera, perché insomma non fa molta notizia. Però se qualcuno mette delle bombe e fa saltare le centraline, allora l'informazione nazionale si sveglia e manda qualcuno a ficcare il naso e a vedere se può tirarci fuori un buon servizio e magari dare qualche buco agli altri giornali. Ed è quello che fa Isa Brembati, giornalista di punta del Corrierone, che viene appunto a ficcare il naso qui e naturalmente viene ospitata da una delle redazioni del giornale minore dello stesso gruppo, diciamo così. E quindi Marcello accompagna questa giornalista in cerca, insomma, in cerca di questo scoop, diciamo. Però quello che appunto quello che racconto, diciamo, nel libro è l'impossibilità dell'informazione locale di essere veramente guardiana, diciamo così, del potere e degli interessi del territorio, che è un po' un paradosso. Perché? Perché mentre l'informazione nazionale ha le risorse, le persone, i mezzi per poter condurre delle inchieste serie, fare un giornalismo serio, l'informazione locale, pur essendo a contatto col territorio, queste risorse non ce le ha. E come dice il direttore del giornale a un certo punto, dice: quei fichi secchi non si fanno le nozze, cioè ti devi accontentare di quello che hai. Se hai quattro redattori che devono riempire un giornale, non fai nessun giornalismo d'inchiesta, ti limiti a riempire la pagina, a fare quattro titoli, a appiccicare quattro comunicati di quelli che arrivano e la chiami informazione. Ma ovviamente questa non è informazione, questa è la bacheca della parrocchia.
Insomma, raccontata, sintetizzata bene. Però la vita di redazione è un po' così, cioè quella che descrivi tu è vera, è viva, è vivace.
Sì, sì, molto
questo
vivace.
È un romanzo, ma io mi sono un po' così rivista dentro, cioè, questa redazione.
Sì, mi sono fatto ispirare, insomma, chiaramente dall'esperienza, insomma, sì, è anche molto pittoresca, se vuoi, perché ormai io so, insomma, per esperienza, che le persone si immaginano i giornali fatti in una certa maniera, ma poi quando ci metti il naso dentro a queste redazioni, ti rendi conto come sono fatti i giornali e le persone che ci lavorano, magari questa idea viene un po' diciamo così trasformata. Ma io penso che ci sia anche sempre più coscienza da parte delle persone anche di questa cosa qua, nel senso che se prima i giornali ispiravano una certa reverenza, una certa autorità, eccetera, adesso si capisce che insomma che a volte i giornali insomma non giocano sempre molto pulito rispetto all'informazione, rispetto alle notizie.
Volevo dire che questa parte del libro, che non è breve, perché è diluita un po' per tutto il racconto, della vita di redazione, della differenza tra redattori, collaboratori, corrispondenti, inviati, che il pubblico naturalmente non conosce normalmente, no? Chi acquista il giornale o chi lo legge al bar bevendo il caffè, spesso non si rende conto di questo piccolo cosmo di persone che ruotano intorno alla carta stampata, ma anche ai giornali internet, alla radio e alla televisione. Fatto questo mondo molto spesso da persone sottopagate, persone sfruttate, persone brave, capaci, soprattutto appassionate del proprio lavoro, dell'informazione, della ricerca, che qualche volta lo fanno per delle cifre davvero molto basse, che sono poi il motivo di base per cui i giornali continuano spesso ad esistere, sfruttando, bisogna dire, giovani, in qualche caso, appassionati, volonterosi, che riconoscono la bellezza anche di quello che fanno. Ecco, noi non ce ne rendiamo conto molto spesso di questo, ma nelle redazioni, come diceva Ezio, le persone lì sedute che compongono la pagina molto spesso sono proprio, ci stanno dentro ampiamente le dita di una mano, insomma, tutto il resto arriva da persone che non firmano o poche volte firmano, che hanno pochi riconoscimenti, che però lo fanno con grande passione. E nel racconto io ho trovato molto piacevole questa parte qua, che non è leziosa, non è così, non ci sono storie d'amore strane, anche se c'è, no, qualcosa di qualche battuta così, però diciamo che è uno spaccato nello spaccato della città molto interessante. Poi la parola spaccato non so se va bene a proposito di...
Non diciamo niente. Nel libro ci sono questi sabotatori, quindi, che agiscono in maniera pesante con le bombe, facendo saltare in aria, però c'è una parte di protesta pulita, colorata, buona, che è quella dei custodi dell'acqua. Chi sono i custodi dell'acqua?
I custodi dell'acqua, che tra l'altro poi ho scoperto, io ho dato questo nome così romanzato eccetera, per poi scoprire che in Friuli ci sono proprio delle organizzazioni che si chiamano proprio custodi dell'acqua. Giuro che non gli ho rubato il nome, ma che l'ho anticipato in un certo senso. E questi custodi dell'acqua sono in pratica, diciamo così, quelli che vengono conosciuti, che vengono detti come antagonisti, che sono forme di protesta, diciamo pacifica, di resistenza passiva, che si oppone a vari livelli, su vari piani, diciamo così, alle ingiustizie, come alla devastazione del territorio, e che sono rappresentati da giovani, tra virgolette, alternativi, che io qui immagino come appunto un popolo variopinto e variegato che si muove attraverso la montagna, che si ritrova, fa feste, fa cineforum, fa discussioni, suona, si esprime anche creativamente, eccetera, e che resiste all'invasione delle mini centrali, e che si oppone, diciamo, al profitto individuale contro il bene comune.
Ecco, a un certo punto Marcello arriva, la sua fortuna, sui Peni Eterni, non so se siete stati anche voi, ma un posto meraviglioso, bellissimo, sopra...
Il lago della Stua, sì.
Sopra il lago della Stua, sì, che si arriva o dal lago della Stua da Feltre, oppure si arriva dalla Valle del Nissa.
Anche dalla Val Canzoi ci sta.
Sì, dalla Val Canzoi, sì, esatto, sì. Dalla Val Canzoi, oppure anche dalla Valle del Nissa, da California.
Anche dalla, sì, e anche dalla Vascura.
La fortuna di arrivare durante un incontro multietnico di questi custodi dell'acqua, e conosce che non sono solo italiani, sono anche stranieri, arrivano da un sacco di nazioni.
Sì, diciamo così, non c'è confine, insomma, questi giovani, insomma, che protestano, giovani o meno giovani, insomma, che protestano, sono di varie nazionalità, vengono dall'Olanda, vengono dalla Spagna, vengono dalla Francia, vengono dall'Austria, e si riconoscono tutti negli stessi ideali, al di là della nazione di appartenenza. I live by the river, but I used to live by the ocean. People here spinning around in a circular motion. The water goes in the mouth, swirls around and it goes down south. Sit by the banks and I dream of locomotion. Mama bird pushes the baby before it can fly. Nature has a way of acting without telling you why. Like a shark falling out of the tank, a river flowing over the bank. Sometimes it takes more than you got just to survive. Please don't ask me to explain why I lose my memory in the rain. Water is the only thing that brings me home. I got a body of water and a brain of stone. I live in her mind, but I used to live in her body. She taught me how to spin the seas of human folly. We dove when the tide was high, and we made it to the other side. And I'd laugh about it if I wasn't so melancholy. Don't ask me to explain why I lose my memory in the rain. Water is the only thing that brings me home. I got a body of water and a brain of stone. Brain of stone. Your heart is a rock. You made the right decision when you took me home. Brain of stone. Somebody must have flooded all the temples of the island. Now the naked marble statues are broken and drowning all alone. Please don't ask me to explain why I lose my memory in the rain. Water is the only thing that brings me home. I got a body of water and a brain of stone. I got a body of water.
New Oxygen, un brano di The Snow, eseguito in questo caso dal vivo negli studi dell'emittente americana WFMU e diffusa secondo le licenze libere Creative Commons nel sito freemusicarchive.org. Ascolteremo più tardi un altro brano di questo gruppo musicale. E questa è Voci dalle Dolomiti sulle frequenze di Radio Cooperativa, l'appuntamento del martedì pomeriggio che arriva dal Bellunese. Stiamo questa settimana ascoltando la presentazione del libro H2O di Ezio Franceschini, che si è svolta nell'ambito del festival Oltre le Vette a Belluno, un romanzo il cui filo conduttore e la lotta in difesa delle acque sulle Dolomiti.
L'acqua non ha una nazione, l'acqua si protegge a livello globale e in questa occasione conosce uno di questi rappresentanti che si chiama Oliver, dei custodi dell'acqua, che arriva dall'Olanda e lo porta a scoprire dall'alto cosa vuol dire l'uso dei torrenti con le centrali elettriche, idroelettriche. Quindi farei leggere a Nani le due pagine. Che...
Il prato era in forte pendenza e dalla valle saliva un vento leggero. Erano giunti ad affacciarsi alla sua sommità dopo una breve marcia silenziosa. Davanti a loro si stagliavano le vette feltrine e trentine, illuminate dai primi raggi del sole. Oliver scaricò il pesante sacco a terra e prese a disfarlo. Spaventate da quel baccano, alcune cornacchie si alzarono rumorosamente in volo. L'olandese ordinò di stendere per bene la vela rossa sull'erba. compito che i tre ragazzi, per quanto ancora inibettiti dal sonno, svolsero con cura. Quindi tese il secondo seggiolino in imbragatura a Marcello, aiutandolo ad indossarlo. Al mio segnale comincia a correre. La pendenza innervata finiva dove iniziavano alcuni salti di roccia ricoperta di muri. Oltre a quel limite, la montagna digradava quasi verticalmente. Al grido dell'olandese si gettarono entrambi di corsa in direzione del dirupo. La vela alle loro spalle, trascinata in discesa, si gonfiò d'aria. Nel sentirsi improvvisamente sollevare da terra, come un involucro privo di peso, Marcello si voltò e guardò giù. Dal luogo del decollo, i tre ragazzi agitavano la mano in segno di saluto. Raggiunta una certa quota, Oliver, che pilotava seduto poco sopra la sua testa, manovrò alcuni fili sul lato destro e il parapendio virò dolcemente verso nord. Dopo un po' i timori di Marcello svanirono quasi del tutto. La gioia di volare era più forte della paura. Quando sorvolarono il punto della confluenza tra i torrenti Miss e Gosalda, Oliver indicò al suo passeggero una zona in pendenza mezzo disboscata, lungo l'asta del secondo corso d'acqua che scendeva verso l'abitato in rovina di California. Dall'alto erano ben visibili le piste laterali per far passare scavatori e ruspe, il grosso cubo in cemento della centralina e cataste di tubi e grumi di materiali di scarto sparsi ovunque. Solo dell'acqua non c'era traccia. Intubata nella condotta che partiva dall'opera di presa, situata a un paio di chilometri più a monte. Oliver scattò diverse foto prima di concludere la sua spirale discendente e atterrare in una radura tra gli abeti. Marcello lo aiutò a piegare la vela e a nasconderla insieme al sacco sotto un mucchio di ramagni. In pochi minuti, attraverso il bosco, raggiunsero l'opera di presa della centralina idroelettrica. Il torrente finiva in quel punto, ingoiato interamente dalle griglie di captazione. Questa è una zona di interesse comunitario, un'area protetta, e quello è il confine del parco nazionale, disse Oliver indicando una targa affissa a un palo di legno sulla riva opposta del corso d'acqua. «È questo che intendevi allora?» disse Marcello, guardando lo sbarramento di legna e sassi che impedivano scorrere del minimo deflusso vitale oltre l'opera di presa. L'olandese annuì e si mise a scattare altre foto.
Nel romanzo c'è anche una parte di formazione, diciamo che tra i ragazzi custodi dell'acqua c'è anche il nipote del direttore del giornale, che viene chiamato Faustino perché è considerato un po' un ragazzetto decerebrato, e, però poi è un personaggio simpaticissimo fra l'altro, e proprio in seguito a una di queste sue partecipazioni un po' burrascose nel tentativo di emulare, diciamo, i più grandi salvatori, finisce nei guai, e c'è una descrizione bellissima anche di una parte dei giorni in carcere di questo ragazzino, che è molto bella ed è formativa, secondo me.
Sì, beh, è formativa nel senso che, insomma, Faustino è un ragazzo giovane con la testa piena di sogni, che si immagina di essere il comandante Marcos nella foresta alle prese con la guerriglia, e quindi c'è tutta questa diciamo così, questo entusiasmo, questa passione, questo spirito eroico, eccetera, che naturalmente quando lo beccano una centralina dove lui ha messo semplicemente un registratore con delle frasi del famoso discorso del subcomandante Marcos, eccetera, finisce in carcere. Naturalmente la realtà del carcere, insomma, per un ragazzino è piuttosto dura, e lui si rende conto, insomma, che la realtà, insomma, forse è anche più dura di quello che lui si immagina, ma questo non spegne del tutto il suo entusiasmo, anzi lo porta anche a compiere un gesto che adesso non descriveremo, lo porta anche a compiere un gesto responsabile, un gesto di apertura, un gesto di amore addirittura, che gli viene riconosciuto dallo zio quando lo va a prendere, quando esce dal carcere, e che non lo chiama più Faustino, quando lo vede lo chiama Fausto, e in pratica gli riconosce, diciamo così, una maturità raggiunta. E naturalmente, insomma, il carcere è brutto, è una realtà orrenda, ma in un certo senso, per chi sopravvive, è anche una realtà formativa.
Il fatto è che si parla di carcere per una cosa minima come poteva essere questa della registrazione, però non si parla di carcere per le cose più, più gravi. Come dicevamo prima, non c'è nessuno che controlla che questi progetti o queste realizzazioni siano fatte a norma, che siano regolari, che siano possibili, e anzi chi prova a denunciare o a manifestare subisce minacce di querela, e spesso succede realmente così.
Certo, è un metodo appunto per così, per costringere la gente a tacere, insomma, per mettere paura alla gente. La querela, il fatto di trovarsi coinvolti in una causa è un deterrente molto, molto forte, insomma, per le persone, ed è una cosa che le grandi multinazionali usano tranquillamente. Facciamo solo il nome della Monsanto, tanto per non fare nomi. Sappiamo che la Monsanto ha intentato un processo, ha cercato di intentare un processo grossissimo verso contro l'associazione che si chiama Avaz, mobilitando fiori di avvocati pagati milioni di euro, ma alla fine di fronte alla volontà popolare ha dovuto arretrare. E quindi, insomma, è anche un segnale di speranza che le persone, quando si uniscono, riescono anche a opporsi a interessi enormi e pronti a spazzare via chiunque gli si pari contro.
C'è una parte, cioè, è bella perché all'interno del libro c'è la parte dell'indagine su perché succede tutto questo. Qualcosa accennava prima Ezio, a chi ne trae beneficio, chi no, e vengono fuori anche le famose scatole cinesi delle imprese che poi sì. Ne beneficiano.
Sì. Sì, perché se andiamo a vedere poi chi fa queste centraline, ci accorgiamo che sono tante società che poi alla fine fanno riferimento, sono una specie di matriosche che alla fine sono delle scatole cinesi che hanno i conti correnti in comune, hanno gli amministratori delegati in comune, addirittura le sedi in comune, e quindi in pratica cercano di differenziare la loro azione, ma di fatto sono in mano a pochi interessi ben riconoscibili.
Infatti nel tuo libro ci sono degli sessi, proprio romanzo, quindi non facciamo nomi, non parliamo di cose reali, però nel suo libro ci sono degli attacchi alla politica, nel senso, no, attacchi, non è un attacco,
è una constatazione di una mancanza di presa di responsabilità, cioè se non di connivenza, se non di complicità, perlomeno di non volersi prendere assolutamente responsabilità rispetto a questa. Questi fatti.
E una parte di corresponsabilità ce l'ha anche il bellunese, il cittadino bellunese che abita e non fa, giusto?
Sì, e lì c'è la differenza appunto fra gli altoatesini, che avevano un motivo, insomma, un collante che era il collante linguistico e anche il collante della ribellione all'oppressione dello Stato italiano, mentre i bellunesi hanno la tendenza, diciamo così, montanari, hanno la tendenza a disperdersi, a sposare cause differenti e a non essere incisivi nella loro risposta, e quindi sono preda di tutti gli interessi che vengono da fuori, perché se non sei unito nel tuo territorio, se non sei unito nel difendere il tuo territorio, ovviamente il tuo territorio può diventare preda di chiunque. E non a caso la provincia bellunese è stata l'ultima a formarsi dopo l'unità d'Italia, perché gli agordini non si mettevano d'accordo con i cadorini non si mettevano d'accordo con i feltrini non si mettevano d'accordo con i pagotti, e quindi, insomma, è stato un bel problema riuscire a mettere insieme tutti quanti, nonostante stiamo parlando di un territorio di poco esteso, con 200.000 abitanti, insomma.
Ora, questa non è un'incitazione ad andare a mettere bombe sulle centraline, ovviamente, ma almeno prendere un po' coscienza di quello che c'è nel nostro territorio, di quello che sta avvenendo, sì. Allora, Nanni, se leggi questa descrizione della politica e del bellunese.
Non sono solo mai passata bene da queste parti, disse cercando di impedire che una goccia di marmellata dal coltello gli cadesse sui pantaloni. Ci hanno messo le mani i tedeschi,
veneziani, francesi, italiani, austriaci e anche gli inglesi. Gli inglesi, si stupisce, certo, i reperti più preziosi trovati nelle sepolture medievali di intorno durante la Seconda Guerra Mondiale, gli alleati se li sono rubati e portati a Londra. Puoi andarli a visitare il British, se ti capita. E adesso, lo stuzzicò Isa, che si divertiva alle sue arringhe, ormai hanno l'abitudine a farsi fregare. I politici, anche quelli locali, continuano a promettergli che faranno questo e quello per la montagna e per chi ci vive. Poi, una volta eletti a Roma o a Venezia, tanti saluti, sposano il partito, il potere e i soldi. E sai cos'è buffo? No, cos'è buffo? I montanari ci credono ancora ai politici, e non solo a questi, credono ancora al carabiniere, al parroco e al medico condotto che li ammazza. Basta che qualcuno abbia un cappello in testa e i montanari abbassano la loro, tranne poi lamentarsi in separata sede o davanti a un bicchiere di vino. Isa non trovò nulla da ribattere, Marcello continuò. Questa storia dell'acqua è esemplare. Stanno sfasciandogli il territorio, costruendo centinaia di centraline idroelettriche e aumentando le concessioni per aprire nuove cave e ampliare quelle già esistenti. E sai cosa fanno i montanari invece di provare a impedirlo? No, cosa fanno? Ripeté Isa, che teneva d'occhio l'orologio. Si dividono, baruffano tra loro come chioggiotti e pensano che sia meglio non intrigarsi. È strano se pensi che questa città è stata medaglia d'oro della resistenza. Isa pagò il conto al cameriere, si alzò in piedi. Ma perché non vieni a lavorare a Milano? I collaboratori in gamba sono pagati meglio, disse, lasciandolo un po' sorpreso. Marcello ci pensò su qualche secondo, poi emise mezzo sospiro. Mi chiedo spesso perché darsi tanto da fare per delle cose che in fondo nemmeno si desiderano, disse gentilmente. Beh, allora vuol dire che qui stai bene, constatò Isa. A Milano starei peggio. Credo che potrei morire soffocato in città. Preferisco una più sobria guerriglia sui monti. Però mi fa molto piacere che tu l'abbia detto.
Christmas Eve, 3 in the morning, no one's here, the cats are yawning. Take my arms and both of your hands, pull my chest wide open, I understand. There's no rest for liars and cheaters, I'm a good man, but I'm sleepless. Like a lion when you're away, who waits beneath the arena for the killing games. This ancient holiday is the first rock star's birthday, a cheap commercial ploy, hell-bent on selling pricey flights and violent toys. Shower washed in Dr. Bronner's power, wrapped in stolen robes of white, previously worn by a girl of the night. Some take comfort in holy text, I'm an avid reader as well. I like books about death and about sex, but I don't subscribe to the notion of hell. These meals of phantom blood, They do not feed my soul. If I could taste you now, I'd start a new religion.
Take a new vacation.
Breathe some new oxygen.
Interpretazione live per The Snow dal freemusicarchive.org. Il brano si intitola Body of Water e di acqua stiamo parlando con la presentazione del libro di Ezio Franceschini, H2O, sulla battaglia dell'acqua, in difesa dell'acqua sulle Dolomiti, un romanzo presentato a Oltre le Vette, la rassegna che si svolge tutti gli anni a Belluno. Ecco dunque l'ultima parte di questo incontro, a cui hanno partecipato anche la giornalista Michela Canova, il curatore di Oltre le Vette, Flavio Faoro, e l'attore Nanni Dorigo, che ha dato lettura di brani da questo romanzo di Ezio Franceschini, H2O.
Ma nel libro c'è Fausto, ci sono i custodi dell'acqua, ci sono i giovani che sono più attenti, forse si hanno anche questa possibilità nuova dei social network di connettersi, di stare connessi, di stare uniti, di apprendere le cose più velocemente. Cosa ci consigli di fare per difendere la nostra acqua?
Ma no, adesso non voglio fare il sociologo, voglio fare Mauro Corona della situazione. Io scrivo libri, scrivo storie, non farei mai il politico, non sono un politico. Io racconto storie attenendomi ovviamente ai fatti, alla cronaca, eccetera. Ovviamente personalmente ritengo che un richiamo all'unità sia fondamentale se si vuole dare delle risposte compatte a determinate situazioni di sfruttamento. Purtroppo, insomma, ti dico, in 16 anni di cronaca mi rendo conto che facciamo e disfiamo, alla fine ci ritroviamo tutti allo stesso punto. Allora, io ho conosciuto un unico, ho avuto modo di conoscere, insomma, di seguire anche le vicende di un unico politico qui a Belluno che ha fatto veramente qualcosa per il territorio, cioè ha fatto qualcosa veramente di concreto per il territorio, che ha portato dei risultati. Poi questo stesso politico politicamente è stato anche il peggior nemico di se stesso. Però alla fine, se dobbiamo riconoscere un merito a qualcuno che ha portato le Dolomiti nell'UNESCO, che ha creato il tunnel di Col Cavalier e ha portato questa provincia, diciamo così, avanti e anche a essere orgoglioso di questa provincia, io posso dirlo sinceramente, faccio il nome e anche il cognome, è Sergio Leolon. E a lui, secondo me, potrebbe essere l'esempio di come si possono fare gli interessi della montagna mettendo d'accordo tutti. Lui non è riuscito a mettere d'accordo tutti, non è riuscito a mettere d'accordo nemmeno gli stessi del suo partito, che alla fine lo hanno fatto fuori. E da lì, da quell'anno lì, siamo ritornati a zero, perché chi è venuto dopo ha fatto solo disastri.
Perfetto, visto che hai fatto nome e cognome, visto che tu non mi vuoi dare un consiglio su cosa dobbiamo fare, che lo do io, visto che non sono né scrittrice né niente, ma neanche non faccio politica. Però io consiglio a tutti noi di andare a curiosare sulla montagna, andare a vedere le vallate, andare a fare qualche passeggiata e guardare con i propri occhi che cosa succede, che cosa vuol dire, cosa sono le centrali idroelettriche. Non costa fatica, fa bene alla salute. E ci si informa di quello che sta succedendo, perché usciti fuori di casa a pochi metri iniziano a esserci, e secondo me è una responsabilità civile la nostra, quella di essere informati di cosa fanno a casa nostra. Ecco, io mi sento di dire che questo almeno lo possiamo fare, ed è una forma minima base proprio per civiltà e di educazione civica, insomma.
Non l'ha detto lui, lo dico io.
Sì, infatti io sottoscrivo perfettamente quello che ha detto Michela, perché Michela evidentemente ha anche più senso pratico di me, però va anche detto che Michela, essendo anche ufficio stampa del Soccorso Alpino, è anche abituata ad andare in montagna con...
non devi arrampicarti sulle crode, basta fare una camminata semplice, sentieri banalissimi che possono fare tutti la domenica e il sabato e invece mattina. Anche perché appunto, come dice giustamente Nani, ci sono delle piste gigantesche costruite per portare dentro tutto il materiale e portarlo fuori, quindi è ancora più facile.
Io volevo spacciarti una grande rocciatrice.
No, non è vero. E comunque se volete potete andare a vedere quella che hanno costruito, che è rimasta, che ancora è al centro di questa terribile vicenda, che è quella in Valle del Miss, e lì non dovete camminare proprio per niente, basta che vi affacciate dalla strada.
In auto, sfondare in auto.
Io vi consiglio di farlo, insomma, è casa nostra, è casa vostra, andate a guardare che cosa vuol dire questo, perché leggere un bel romanzo serve, ma insomma ci vuole anche altro. Facciamo quanto manca?
Qualcosa da chiedere?
Dico solo una cosa prima di sentire il pubblico, se ha delle osservazioni, delle domande o degli interventi. È stato citato Sergio Reolon. Se con rimpianto personale, credo di tutti gli abitanti di questa provincia e non solo, ha pubblicato un libro, purtroppo poco tempo prima di andarsene, con un titolo molto significativo, si chiama Kill Heidi, uccidi Heidi. Uccidere lo stereotipo che vede i montanari fatti in una certa maniera, le bambine con le trecce bionde, gli occhi azzurri, le caprette, Peter, il nonno, eccetera, su questa montagna idilliaca che fa un po' da Luna Park, un po' da così, da spazio vergine, dove chi arriva sta bene, chi arriva può anche portare via. Ecco, se non lo conoscete, questo libretto che si trova ancora naturalmente in commercio, Kill Heidi, un titolo indimenticabile e perfetto per raccontare così come il montanaro, lui divide il testo in quattro tipologie diverse di montanaro, non sto a dilungarmi, ma insomma quello che alla fine c'è anche la categoria di montanaro che nuoce a se stesso e al luogo in cui vive, e per semplicità, come si dice, per semplicità, per stoltezza in qualche caso, per avidità in altri casi ancora.
Certo, sì.
Una lettura consigliabilissima.
Sì, perché in pratica, voglio dire, lo stereotipo è quello che la gente di pianura, insomma, ha l'immagine che ha della montagna, però la montagna è anche funzionale agli interessi della pianura, no? Perché la pianura, in pianura si costruisce, in montagna c'è la giara per costruire. In città ci si stressa tutta la settimana, in montagna si viene a sciare il fine settimana, e si viene a fare canyoning, si viene a fare sport, si viene a fare vela, si viene a fare insomma un sacco di sport, e dopo si ritorna nelle proprie città, eccetera. Ma la montagna ha bisogno assolutamente di essere riconosciuta, ha bisogno di una sua specificità. Le faccio sempre il solito esempio: se in città per formare una classe scolastica devono esserci minimo 25 alunni, non si può adottare lo stesso parametro per un territorio dove ci sono pochissimi abitanti rispetto appunto a un territorio invece molto ampio e anche mal collegato. E quindi questo è un classico esempio di come la specificità non sia un vezzo, non sia una cosa che uno vuole per distinguersi dagli altri, ma sia una necessità vitale. E come la scuola, ce ne sono tante altre, dei trasporti. Adesso non sto qui a dilungarmi, non voglio fare appunto trattati politici, però voglio dire anche che nel libro c'è anche del divertimento. Adesso non è così proprio serioso, nel senso che i personaggi insomma sono anche, credo insomma, perlomeno questo è stato il mio intento, anche di creare dei personaggi simpatici e delle situazioni anche ironiche, cioè diciamo che è leggiadramente, nella mia intenzione è ricostruire una storia leggiadramente tragica. E dopo direte voi,
tragicamente leggera.
Per fortuna era solo leggermente tragica. No, sì. Se tu l'avessi voluta far tragica del tutto, sarebbe stato un disastro.
No,
poi lo scoprì.
Quello che succede, insomma, è una metafora, insomma, soprattutto.
Però è piacevole da leggere, lo leggete velocemente. Secondo me, se conoscete un po' di personaggi, potete anche fare degli, così, tentare degli avvicinamenti e delle,
dei riconoscimenti.
Aveva preso ispirazione a Ezio, insomma. Non so se volete fare qualche domanda, prego.
Sì, vorrei fare, se permettete, ma interrompetemi pure perché solitamente sono provisto. Il libro lo credo stasera non l'ho letto. Io sono qua perché alcuni miei amici mi hanno detto guarda che parlano di California. Io appunto sono originario di California, ho vissuto un attimo al 66. I temi del libro mi appassionano tutti. Sono socio fondatore del Comitato Nuovo Bene Comune e insieme a tanti altri, non solo a giovani colorati, ma anche ad anziani colorati come Guido, come Regina e altri, quindi giovani di altri tempi, un po' così, abbiamo fatto tutta questa battaglia. I tre temi sono questi, la speculazione, che è una speculazione per la terra, e quindi le procedure, non so come vengono trattate nel libro, è vero che le leggi esistevano. Esistevano le leggi per impedire questo massacro, esistevano le leggi come esisteva per esempio la legge sulle aree protette che impedisce la legge, lo cita un articolo, non mi ricordo più se 14, 15 o 16, che il regime delle acque all'interno delle aree protette venga modificato, punto, modificato, quindi un'opera, qualsiasi essa sia, se il regime è armato, modifica l'acqua, è evidente. Non se la conoscevano bene questa norma di legge, ripeto, impeditemi quando volete, cacciatemi quando volete, cacciatemi se volete, non voglio togliere spazio all'autore qua, ma voglio rafforzare il lavoro che ha fatto l'autore. Non la conoscevano neanche il consiglio direttivo del parco di allora e il mega direttore di Galattico che c'era allora nel parco, non lo conosceva, scusate, uno sfogo. Non lo conosceva neanche il capo istruttore della regione Veneta, che il quale a Report ha detto che non sapeva che quella centralina era in area protetta. L'ha detto a Report. Report ha fatto un piccolissimo servizio su nostra segnalazione, ha intervistato questo dirigente, lautamente pagato, in regione, il quale ha dichiarato semplicemente questo. La vicenda successiva, che taglio, noi abbiamo ricorso in Cassazione, la mia vita è stata per questo che è tranquillo. La strategia di Eva Balsate, non va dimenticato, che Eva Balsate è presieduta da Tito Testa, che è stato presidente di Lega Ambiente per tanti anni e che è stato per due legislature alla Camera, prima con PC e dopo con PDS, alla Commissione Ambiente. Ha vissuto tutto l'iter della 394 del 91. Quindi lui sapeva benissimo, doveva saperlo, se non ha mangiato i soldi di parlamentare a tradimento, cosa significava questa legge, no? La strategia di Eva Bassata, qual è stata? È una cosa che conoscono pochi. All'indomani della passata legislatura, cioè il 15 marzo del 2013, si insedia al Senato, viene depositata una proposta di legge di modifica della 394 sulle aree protette, la quale ha nel suo senso principale la possibilità che nelle zone parco si possano fare interventi, impianti di energia rinnovabile. Tutto l'iter della legislatura, nella commissione prima al Senato e poi alla Camera, va avanti questo aspetto qua. Arrivano a dicembre dell'anno scorso, per fortuna, e quindi non riescono a portarla nelle Camere per fare la convenzione. Convertirla in legge, perché in passato, quando al Senato era stato fatto. Nel frattempo l'avvocato di Eva Balsate ha fatto la causa da 28 milioni di euro, se ricordo bene, al parco. Quindi questo per dire come i potentati intimidiscono non solo a livello personale, come avete detto voi, stai attento a come parli perché altrimenti ti faccio la querela, e quanto bene del prete di un avvocato che deve spendere i soldi. Ma vi è una lobby all'interno del Senato da questo, e questa lobby ha continuato a lavorare perché l'incentivo di 0,22 che è stato come dire, è durato per un certo numero di anni fino a che gli impianti di un megawatt sono stati cosiddetti, scusa, consumati, hanno modificato gli incentivi per finanziare impianti con potenze più basse. Chiudo e vi dico una cosa: io sono di California, non siamo, almeno una parte di noi di California, non siamo assolutamente quella parte di montanari che abbassano la testa e ti si levano il capello. ti racconto una storia per dire, perché è una cosa
io nei 48, devo chiedere di fare presto, però sì, se la racconta la città velocissimo
è velocissima. Nei 48, quando Girona, la Madonna Pellegrina, arrivò in California, dentro il mare, saltava una piramide. Ecco perché faccio parte di quella storia.
Grazie, grazie. Grazie.
Devo dire che tutta la parte tecnica che soggiace insomma la mia storia la devo a persone così che conoscono molto bene la materia e che si sono battute e che mi hanno dato tutti gli elementi necessari per potermi districare in questa faccenda veramente molto complicata anche dal punto di vista legale.
C'è qualcun altro che vuole aggiungere? C'è una mano laggiù. Grazie.
Volevo dire che dopo questa bella e dettagliata autopsia del libro, che sembra un trattato sulle centraline, volevo ricordare che è un romanzo, è un thriller, che è molto gradevole, cioè si digeriscono queste... mi fa piacere che sia un insegnante perché se fa come nel libro è capace di far passare concetti, informazioni, anche robe un po' noiose al limite, ma in maniera molto gradevole. Il libro ha un dono nella presentazione dei personaggi, pelle di saggezza, è molto gradevole da leggere, è un thriller, è un romanzo, dopo tutto. Questa sera abbiamo fatto quasi una conferenza sulle centraline,
il tema
che a me fa molto piacere, perché sono molto attiva, quindi mi fa piacerissimo. Però il romanzo è un romanzo, quindi volevo così.
Grazie, grazie Lucina, non l'ho pagata,
e che apposta non abbiamo parlato del finale.
Sì,
non possiamo parlare. Non abbiamo parlato, siamo rimasti un po' sulle cose spinose.
Ma c'è un finale,
c'è un finale, sì, c'è un finale, c'è un finale che non possiamo rivelare.
C'è qualche altra osservazione? Prego.
Hai detto prima che non fai politica, non sei politico. Una persona mi era molto cara. Tu sei un politico, tu fai politica, penso che fare politica è anche andare a comprare il pane. Quindi andare a vedere un torrente, andare a mantenere cura, non buttare una cartaccia per terra in un bosco, quello è fare politica. Fare politica è una cosa che compete a tutti i cittadini, non a chi viene eletto. Perché quando tutti i cittadini fanno politica nella loro vita quotidiana, allora tuteliamo quello che c'è intorno, altrimenti scappa a cavallo.
Grazie Alessio, la cosa che una volta c'era stato detto il politico e il personale, no? Grazie, questo non vuol dire. Sì, ti ringrazio, grazie, grazie.
Per questo martedì 23 ottobre 2018 Voci dalle Dolomiti finisce qui. Abbiamo ascoltato questa settimana la presentazione del libro di Ezio Franceschini H2O, un romanzo che è stato al centro di un incontro organizzato nell'ambito del festival Oltre le Vette a Belluno. Hanno partecipato all'incontro la giornalista Michela Canova, che ha dialogato con l'autore del romanzo, il curatore di Oltre le Vette Flavio Faoro e l'attore Nanni Dorigo, che ha dato lettura di alcuni brani di questa storia sulle vicende di chi si batte per difendere le acque delle Dolomiti dall'assalto idroelettrico, lo sfruttamento a colpi di cemento, di dighe, di centraline, un tema che è già stato al centro di Voci dalle Dolomiti varie volte, anche 2 settimane fa, sempre grazie a Oltre le Vette, perché al festival era stato presentato il libro di Elisa Cozzarini Radici liquide, un viaggio appunto nelle lotte in varie zone di montagna in difesa dei corsi d'acqua, dell'ecosistema, dell'ambiente in cui viviamo, di un grande patrimonio di tutti che pochi rischiano di mettere a repentaglio con questo assalto alle acque. Grazie dell'ascolto per questa settimana da parte mia, Zenone Sovilla. Ci risentiremo, se lo vorrete, martedì prossimo. Buona serata con Radio Cooperativa.
Psychically in tune to the stars, we already are, you and me. Psychically in tune to the stars. I'm the Venus for your Mars, I'm the healing for your scars. In tune to the stars, we already are, you and me. Psychically in tune to the stars.